sono le 7,
cioè, si risparmiano solo i soldi, no?
Bene, sì. Siamo giunti alla Domenica delle Palme. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, profeta, è il terzo canto del servo, come sempre, ogni anno, nel capitolo 50, i versetti da 4 a 7. La seconda lettura, come sempre, ogni anno, è tratta dalla lettera ai Filippesi, è il canto cristologico nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11, e il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 22. Tutti gli anni il lezionario prevede questo salmo come strumento per la preghiera responsoriale. È il salmo del lamento, il grande lamento del moribondo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Salmo 22. Il Vangelo che si legge durante la messa è il Vangelo della Passione. Quest'anno, secondo Matteo, nei capitoli 26 e 27. Passione secondo Matteo. Ma per la benedizione delle palme si legge quest'anno il Vangelo secondo Matteo nel capitolo 21, i primi 11 versetti, e noi leggeremo adesso questa pagina evangelica, e naturalmente avremo a che fare con il Salmo 116b, proseguendo nel nostro cammino. Con questa prossima Domenica delle Palme la Chiesa entra solennemente, come ben sappiamo, nella Settimana Santa. Sono questi i giorni più significativi di tutto l'anno liturgico. Noi ci disponiamo infatti a rivivere il mistero della salvezza nostra e di tutto il mondo. Con devozione, con raccoglimento, contempliamo gli eventi della passione, morte, resurrezione di Gesù, adoriamo il mistero della grazia che illumina il mondo, partecipiamo ai segni della riconciliazione, della vita, della nuova creazione. A Gerusalemme, fin dal secolo IV, nella domenica antecedente la Pasqua, si celebrava l'ingresso di Gesù nella città santa con una processione solenne. In Occidente la pratica di questo rito processionale si diffuse fin dal secolo VIII, dopo che già quella domenica era caratterizzata dalla lettura del Vangelo che racconta l'unzione a Betania e di seguito l'ingresso a Gerusalemme del Signore, salutato da coloro che agitano i rami delle palme. Così scrive l'Evangelista Giovanni nel capitolo 12, e questo era il brano evangelico letto tradizionalmente nella domenica antecedente la Pasqua: l'unzione a Betania e di seguito l'ingresso a Gerusalemme, e quindi la folla che agita i rami delle palme, come si legge in quella pagina. Celebriamo anche noi la regalità di Cristo, nostro Signore, che ci rivela il suo trionfo nella mitezza pastorale del suo servizio e della sua parola. Il tuo bastone, il tuo vincastro, dice il Salmo 23, mi danno consolazione. Gloria a te, gloria e lode a te, Signore Gesù, nei secoli dei secoli. Amen. Leggiamo il testo del terzo canto del servo nel libro di Isaia, capitolo 50. In realtà il lezionario riduce il terzo canto eliminando alcuni versetti. Leggiamo così come quella pagina verrà poi nuovamente proclamata domenica prossima. Pier Francesco.
Il Signore Dio
Mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura, come pietra, sapendo di non restare confuso.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, anzi, leggiamo gli 11 primi versetti del capitolo 21, ma proseguiamo nella lettura fino al versetto 17. Pasquale, leggi.
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte. Subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno poi vi dirà qualcosa, risponderete: il Signore ne ha bisogno, ma vi rimanderà subito. Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina, con un puledro figlio di bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro gridava: Osanna, figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione, e la gente si chiedeva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù, da Nazareth di Galilea. Gesù entrò poi nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e vendere, rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe, e disse loro: la scrittura dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio, ed egli li guarì. Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che dicono? Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode? E lasciatili, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte.
Grazie. Fermiamo l'attenzione sul Salmo 116b. Leggevamo la settimana scorsa il Salmo 116a, il Salmo suddiviso in due componenti, tenendo conto del fatto che poi nella traduzione in greco effettivamente il Salmo 116, che è unico nel testo masoretico, è stato scomposto in due salmi, che sono i 114 e 115 secondo quell'altra numerazione. Fatto sta che ci troviamo alle prese con la raccolta dello Hallel egiziano da 113 a 118, questo sappiamo già Molto bene, siamo nel corso di un viaggio, quello che attraverso la rievocazione dell'esodo dall'Egitto con tutte le vicende che accompagnano quel cammino costituisce il viaggio per antonomasia, quando come abbiamo constatato ci stiamo rendendo conto della avvenuta liberazione dalla idolatria. Ed ecco il viaggio per antonomasia, che non riguarda semplicemente quell'episodio grandioso che segnò in maniera indelebile la coscienza dei fedeli, così di generazione in generazione quella reminiscenza fu motivo di costante gratitudine e rinnovata consapevolezza circa l'identità che qualifica la presenza di Israele nella storia umana, ma è il viaggio di sempre, è quel viaggio come esemplificazione paradigmatica di quello che è il viaggio della nostra condizione umana, della nostra esistenza umana, del nostro vissuto di esseri umani in quanto liberazione dall'idolatria. E quindi è il viaggio nel corso del quale ci stiamo rendendo conto, i salmi che già leggevamo ci hanno informato a questo riguardo, ci stiamo rendendo conto della nuova lingua che stiamo apprendendo. Ricordate il Salmo 114, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe, dal popolo barbaro, il popolo che parla la lingua dell'idolatria. Ebbene, stiamo apprendendo una nuova lingua. Si tratta di quella cultura della gratuità che ci viene educando nella gratuità dell'amore, di benedizione in benedizione, mentre impariamo a discernere i doni del Signore fino a registrare il passaggio ormai avvenuto, per quanto paradossale possa risuonare questa affermazione, dalla morte alla vita. Già il passaggio dalla morte alla vita è avvenuto. È così che leggevamo nella battuta finale del Salmo 115, versetti 17 e 18: non i morti lodano il Signore né quanti scendono nella tomba, ma noi viventi benediciamo il Signore ora e per sempre. Ecco, il passaggio dalla morte alla vita. Quando poi in realtà apparteniamo a una generazione che affronta percorsi che nello spazio e nel tempo della nostra condizione umana sono percorsi comunque contenuti entro confini precisi, misure oggettive. Non c'è dubbio, nessuno di noi sfugge all'impatto con la morte fisica, ma noi siamo già coinvolti in una vicenda che ci conferisce quella identità di viventi che non obbediscono più alla necessità di morire, come se in essa fosse imposto il confine ultimo e definitivo. Certamente moriamo, certamente si muore, certamente moriremo, ma siamo ormai coinvolti in una vicenda nella quale il passaggio dalla morte alla vita già ci definisce, già ci identifica, è quello che scopre la comunità del popolo di Dio che è in viaggio, che sta scoprendo cosa vuol dire essere usciti dall'Egitto, cosa vuol dire essere apprendisti alla scuola di quella nuova lingua che ci sottrae alla idolatria per educarci nella cultura della gratuità. Ed ecco, siamo dentro a questo passaggio, dalla morte alla vita. nel corso di queste settimane di Quaresima abbiamo avuto a che fare con pagine evangeliche, soprattutto nelle ultime tre domeniche, che in maniera veramente poderosa ci hanno illustrato il valore di questa novità. E sono le pagine che leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, la Samaritana, il cieco nato, Lazzaro, come leggevamo domenica scorsa. E noi siamo dentro a questo passaggio. Ed ecco il Salmo 116 che ci offre la testimonianza, come già abbiamo constatato a suo tempo, di due modalità di vivere questo passaggio. Sono le due componenti del Salmo, che è unico ma è anche doppio, e in certo modo è anche molteplice, perché queste due sezioni del Salmo, che nella traduzione in greco diventano due salmi, alludono ad altre modalità ancora di quella testimonianza che riguarda esattamente il passaggio dalla morte alla vita, testimonianze che sono comunque sempre complementari, sempre convergenti. E in ogni caso leggevamo già il Salmo 116a, sono 9 versetti di cui ci siamo occupati la settimana scorsa. Il passaggio da quella malattia d'amore di cui già ci parlava il Cantico dei Cantici, il passaggio che ci ha condotti a incontrare quella presenza a cui l'orante del Salmo 116a si rivolge in seconda persona singolare, quel tu che educa lui, ma che educa noi, possiamo dirla ancora una volta in prima persona singolare, quel tu che mi educa nel percorrere la strada che si apre nel cuore umano, e non è un'affermazione generica questa, nel mio cuore umano, quella strada che mi colloca nella posizione di interlocutore di quella presenza che possiamo ben denominare adesso la presenza del Signore, che si compiace di insegnarmi ad amare, si compiace si mette nella condizione di manifestare la sua contentezza per come noi siamo apprendisti alla scuola dell'amore. Laddove abbandonati a noi stessi siamo ammalati nella incapacità di amare. E l'orante del Salmo 116a ce ne ha dato una testimonianza veramente molto patetica, ma ecco, c'è una strada che si apre nel cuore umano, laddove si rivela lui e penetra lui, si manifesta lui, il Signore, in quanto è accompagnatore del nostro vissuto lungo quelle vicende che diventano il contesto del nostro apprendistato. Per quanto riguarda la gratuità dell'amore, sono sempre debitori in una storia d'amore. Questo l'orante del Salmo 116a ci ha testimoniato con tutta la sua sincerità, la sua franchezza e tutto lo slancio del suo fervore. Ricordate il versetto 9 che concludeva il testo di cui ci siamo occupati: camminerò alla presenza del Signore, sotto lo sguardo del Signore camminerò sulla terra dei viventi. Ecco, fatto sta che adesso affrontiamo la lettura del Salmo 116b, tra le due sezioni di quello che in ebraico è un unico salmo, in realtà sono intervallate dal canto dell'Alleluia, e quindi ecco i versetti che seguono, un altro canto di ringraziamento, e anche qui c'è di mezzo il richiamo a una vicenda che ha dimostrato di essere come l'orante fa riferimento ad essa, particolarmente pericolosa, ed ecco scampato pericolo, abbiamo a che fare con un'altra testimonianza vissuta di un di qualcuno che si racconta, già ci siamo resi conto leggendo il Salmo 116a di avere a che fare con testimonianze che manifestano come l'interiorità di un animo, che poi l'interiorità di una persona umana, si fa sempre più matura, sempre più consapevole di quali novità il Dio vivente, il Signore, il presente, colui che è il vero protagonista di quell'impresa che ha tirato fuori, che continua a tirare fuori dall'Egitto, fuori dall'idolatria, un popolo, l'umanità intera in tutte le sue componenti, e noi, ciascuno di noi, ecco, una interiorità sempre più libera, sempre più pronta a dare testimonianza di sé, raccontandosi. Così nel salmo che precede, nel nostro salmo, nuovamente, con naturalmente un'impostazione originale, non è una semplice ripetizione, tutt'altro, già ve lo facevo notare. Dividiamo il salmo in due sezioni, la prima sezione fino al versetto 14, la seconda sezione nei versetti che seguono, e notate fin da adesso la presenza di un versetto che risuona come un ritornello. In realtà i versetti sono uno e mezzo, il versetto 13 e 14: alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore, adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Se voi spostate lo sguardo, versetto 17: a te offrirò sacrifici di lode, ed ecco il rigo seguente: invocherò il nome del Signore, adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Vedete, un versetto e mezzo ha tutte le caratteristiche di un ritornello. Il salmo si apre con una affermazione in prima persona singolare, precisa, energica, risoluta: ho creduto. Vedete, così nella Bibbia che io ho sotto gli occhi, così suppongo anche da voi. Ricordate che il Salmo 116 si apriva con un'altra affermazione, anch'esso in prima persona singolare: amo, adesso credo, credo. Emanti, il verbo aman, da cui amen, ecco, ci sono. Vedete, abbiamo a che fare con la testimonianza diretta di qualcuno che ha scoperto di esserci al mondo, che sembra un'affermazione scontata. Adesso vediamo meglio cosa intende affermare. Certamente, vedete, è una scoperta che, per quanto lo riguarda, non invece non è affatto scontata, non è affatto automatica, è una scoperta a cui è giunto passando attraverso un forte travaglio, perché qui leggiamo: ho creduto anche quando dicevo, ci sono problemi di traduzione, ma noi seguiamo il testo che abbiamo sotto gli occhi, che certamente possiamo accogliere con tutto rispetto. E dunque, anche quando dicevo sono troppo infelice. Ma perché dicevo sono troppo infelice? Questa infelicità è smarrimento, questa infelicità è sgomento, questa infelicità è disorientamento, questa infelicità è esperienza di un disagio che sembra compromettere in maniera pesantissima l'equilibrio del vissuto. Perché? Ho detto con sgomento, vedete che nel versetto 11 adesso il nostro traduttore usa esattamente il termine sgomento, che io già ho esplicitato poco fa. Che cosa ho detto con sgomento? Ogni uomo è inganno, ogni uomo è inganno. Ecco, situazione di tristezza, di desolazione, e questo sgomento di cui parla qui il versetto 11, stando alla traduzione che abbiamo dinanzi a noi, è l'atteggiamento proprio di chi scappa, di chi vuole scappare, di chi vuole fuggire, di chi vuole ritirarsi, di chi vuole scomparire. Non ne voglio sapere di un mondo nel quale ogni uomo è inganno, ogni uomo è menzognero. Già, vedete, è la situazione attraverso la quale il nostro orante è stato condotto a quella scoperta per cui adesso dice: io ci sto, io credo. Credo, vedete, non in affermazioni teoriche e dottrinali, ma credo nel passaggio dalla morte alla vita, per come sono impostate le misure che caratterizzano i diversi salmi che adesso compongono la raccolta dello Hallel egiziano. Credere è la scoperta a cui è giunto colui che è passato attraverso quello che gli si imponeva lì per lì come una necessità di tirarsi indietro, di scomparire, di rifiutare, di prendere atto di come gli uomini siano inaffidabili. Ed ecco, vedete, quel suo credere è credere nella novità di cui i salmi che stiamo leggendo ci parlano da un po' di tempo, e il salmo che precedeva immediatamente ce l'ha esplicitata questa novità come partecipazione a una storia d'amore, come partecipazione a una relazione che libera il cuore umano per la gratuità dell'amore. Credere nell'amore, quando in realtà, vedete, sgomento così pesante e con questa esperienza di una sollecitazione interiore che appariva come un vero e proprio travolgimento irresistibile verso una fuga, perché ogni uomo è inaffidabile. Ed ecco, vedete, il Salmo prosegue dicendo: che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Già, è passato attraverso questo tormento, la sfiducia verso tutti e verso tutto, quella menzogna che rende l'uomo inaffidabile, e anzi quel termine tutto con sgomento, io vi dicevo, si può tradurre con fuga, tra l'altro è interessante perché in inglese diventa ecstasy, in latino diventa excessus, ma è anche un miraggio, come dire che quella novità che noi abbiamo sintetizzato come passaggio dalla morte alla vita è un'ipotesi astratta, inconcludente, lontana dalla realtà, fuori del mondo. E vedete, il nostro orante è passato attraverso questo tormento. E vedete che il Salmo non contraddice ciò che c'è comunque di oggettivo nel vissuto tormentoso di cui il nostro orante ci dà testimonianza. È vero che l'uomo non è affidabile, e notate, l'uomo è un'entità astratta, sono io, anch'io, anche in me, ho detto con sgomento, ogni uomo è menzognero, inaffidabile, eppure vedete, è il Signore che mi fa stare al suo posto, al mio posto, dice qui il nostro orante, è il Signore che mi fa vivere nella libertà della fede, ossia mi rivela che sempre e dappertutto la mia vita è in grado, è messa in grado di svolgersi come un'offerta d'amore. Vedete che il seguito del testo che abbiamo qui, nella prima sezione del nostro Salmo, ci lascia intendere che c'è di mezzo un sussulto improvviso che sia andato probabilmente chiarendo nel tempo, quanto tempo ci è voluto, non stiamo adesso a ricercare particolari biografici del nostro orante, che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Ecco, alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Già ci eravamo resi conto di avere a che fare adesso con l'espressione di un ritornello che comprende anche il versetto seguente: adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Vedete, qui il nostro orante annuncia che nel corso di quella vicenda così tormentosa per cui ha sperimentato amaramente la sfiducia nella libertà della nostra condizione umana rispetto a quel dono d'amore che ci chiama a una corrispondenza d'amore, ed ecco, il Signore mi ha dato. Vedete che questo verbo tutto con dare, il verbo gamal, è lo stesso verbo che avevamo incontrato nel versetto 7: il Signore ti ha beneficato. Ricordatevi, parlavo di uno svezzamento a suo tempo, è lo stesso verbo. Ecco, lo svezzamento come maturità di una vita che si consuma in una dinamica di gratitudine, e il nostro orante ce ne parla con estrema franchezza. Ripeto, quanto tempo ci è voluto, quante pieghe l'animo suo ha dovuto man mano visitare, interpretare, sciogliere, quanti nodi ha dovuto sciogliere. Ed ecco, c'è qualcuno che si prende la briga di svezzarmi. C'è qualcuno che mi colloca nel mio vissuto con tutte le situazioni di debolezza che mi riguardano e che non sono mica cancellate con qualche espediente miracoloso, niente affatto, ma mi colloca in una condizione di offerta. Posso fare di questo mio vissuto, per quanto misero esso sia, per quanto derelitto esso sia, posso farne un'offerta d'amore. Vedete che cosa renderò al Signore per quello che mi ha dato, per come mi ha svezzato, per come mi ha portato attraverso interrogativi che mi toglievano il fiato, che mi toglievano il gusto di vivere, che mi suggerivano costantemente di rintanarmi in una situazione di sfiducia e di ostilità nei confronti presenze attorno a me considerate come minacce da cui guardarsi. Ed ecco che cosa mi ha dato il Signore. E ritorniamo, vedete, alla battuta introduttiva. Ho creduto. Ecco, che meraviglia. Sono stato non tirato fuori dal mondo, vedete, introdotto in un'altra dimensione, ma sono stato collocato al mio posto nel mondo, laddove alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Vedete, questo calice allude al consumarsi della vita, è un'espressione che ritorna anche altrove, ritorna anche nella narrazione evangelica, il calice. Ma qui è un brindisi festoso. Qualche volta il calice è appunto colmo quel liquido che porta con sé amarezze e, per non dire, veleni. Ed ecco, qui è un brindisi festoso. Il nostro orante è portato una gioia vera, una gioia sobria, ma molto sincera. Vedete, invocherò il nome del Signore e si parla di voti nel versetto 14, intendendo con questo vocabolo tutto quello che nel modo di programmare una vita passa attraverso le forme della gratuità. Ciò che viene gratuitamente offerto, consegnato, messo a disposizione, dove il contenuto dell'offerta, della consegna, della messa a disposizione, il contenuto è la concretezza del vissuto, debolezza del vissuto, è la fragilità del vissuto, dove quella scoperta di cui il nostro orante ci sta parlando riguarda esattamente questa novità che il Signore gli ha conferito nell'animo. È il Signore che lo ha svezzato nell'intimo, questa novità per cui quell'amore che l'espressione già considerata precedentemente di una vita nuova, di una vita maturata, di una vita abilitata niente meno che a presentarsi come testimonianza che corrisponde all'iniziativa di Dio, che fa contento Dio. Ebbene, quell'amore riguarda e chiama a prendere posizione me stesso nel mio vissuto, nella concretezza, per quanto miserabile essa sia del mio vissuto. Alzerò il calice della salvezza e adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Vedete, con questa, prospettiva che apre dinanzi al nostro orante un orizzonte comunitario. C'è un popolo, ma questo popolo poi in realtà è un frammento di quella moltitudine umana che è tutta quanta coinvolta in questa unica grandiosa storia d'amore, laddove proprio in questa unica storia il nostro orante si sentiva smarrito, pericolosamente esposto ad aggressioni e incertezze, sfiduciato e sgomento. Ed ecco, il Signore fa questo, il Signore fa di me un credente, sta dicendo. Fa di me un credente, non nel senso che professerò un simbolo della fede, ma nel senso che mi ha collocato nel mio vissuto in una posizione rispetto alla quale non scappo più. E in quella posizione in cui mi trovo, lì dove il Signore mi ha collocato, che è esattamente quel complesso di situazioni che mi misurano nei limiti della mia condizione umana, di tempo, di spazio, di forze, di capacità interiori, di intelligenza, di relazioni e di limiti di ogni genere, ma in quella posizione in cui sono stato collocato, ecco che il Signore mi ha svezzato, cioè mi ha spiegato come sono abilitato a corrispondere a quel dono d'amore di cui già ci parlava il Salmo precedente, non con delle fantasie, ma con l'offerta semplice ma totale e davvero ricapitolativa di tutto il mio vissuto, l'offerta di un di un voto d'amore. E vedete, qui il nostro orante adesso prosegue nella seconda sezione del nostro Salmo con una considerazione che ci aiuta, per come lui stesso vuole offrirci in modo sincero e fraterno la sua testimonianza, ci aiuta a riflettere su come questa novità che rende la povertà e la debolezza del nostro vissuto umano come occasione propizia per esprimersi in una offerta d'amore. Vedete, lui dice adesso: preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli, per ogni uomo mortale. Vedete, l'amore del Signore è totale, l'amore del Signore assoluto, l'amore del Signore gratuito, l'amore del Signore eterno, per ogni uomo mortale. Vedete, qui si parla di un prezzo che gli esseri umani non sono in grado di pagare. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Ed ecco, è Lui che paga il prezzo, è il Signore che è in grado di rivelare qual è il valore della vita umana, quella vita che per come la sappiamo interpretare secondo criteri nostri? Ammaccata, piagata, ammalata, ferita, temporanea, fatiscente, poi magari momenti che sembrano sprazzi di vitalità entusiasmante e poi tracolli spaventosi. Ebbene, è il Signore che conferisce il valore che supera ogni misura contabile stando ai nostri criteri umani. Perché? Perché il prezzo pagato da Lui per ogni vita, la vita di ogni uomo mortale, è un prezzo d'amore senza limiti. È quell'amore che viene da Dio, vedete, di cui già i salmi precedenti ci parlavano e di cui noi parliamo comunemente con tanta disinvoltura addirittura, ma è l'amore che in quanto ci è donato sottrae il nostro vissuto a quei criteri interpretativi per cui noi tentiamo in un modo o nell'altro di determinare progetti, come dire, competenze, i nostri criteri di valutazione, ed ecco, tutto è travolto perché il valore prezioso, senza prezzo misurabile secondo i criteri nostri, contabilizzato secondo i criteri nostri, la vita di ogni uomo mortale appartiene all'amore di Dio. Anche la morte dei suoi fedeli, certo, la morte dei suoi fedeli, la morte di coloro che sono chassidim, che sono amati da Lui. Dunque, qui abbiamo a che fare davvero con un'affermazione che nella sua semplicità, nella sua essenzialità, è dotata di una potenza rivelativa straordinaria. Qui c'è di mezzo l'esistenza umana, di ogni essere umano, a qualunque popolo appartenga, in qualunque momento, in qualunque luogo, e dunque l'umanità intera. Ed ecco, adesso lui riprende il discorso in prima persona singolare, vedete, dopo questo versetto 15 che ha il valore di le caratteristiche di un enunciato generale, adesso dice: sì, io sono il tuo servo, Signore. Adesso vedete, è in prima persona singolare. E in questa rivelazione d'amore che dimostra come il prezzo di ogni esistenza umana, di ogni presenza umana, di ogni creatura umana, nel contesto in cui tutto il creato fa da scenario, in cui questa rivelazione d'amore è attiva, costantemente, puntualmente, capillarmente, ecco, un valore che sfugge a qualunque calcolo umano. E in questo contesto io sono, dice, io sono un servo. E un servo liberato, un servo emancipato, perché dice: sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella, hai spezzato le mie catene. Hai spezzato le mie catene. Notate che qui il pronome di prima persona singolare ritorna ben due volte, come la nostra traduzione peraltro registra. Io sono tuo servo, hai spezzato le mie catene. Posso offrire me stesso, vedete? Posso offrire me stesso. Quando dice io sono tuo servo, in quel contesto in cui l'amore del Signore è rivelazione di come sia smisuratamente preziosa ogni vita umana. Ebbene, in questo contesto, io con la miseria del mio vissuto, io posso finalmente offrire me stesso per un vero motivo d'amore. sempre ringraziando per la presenza altrui. Vedete, a te offrirò sacrifici di lode, aggiunge adesso il versetto 17, e invocherò il nome del Signore. E qui di nuovo a che fare con il ritornello, tenendo conto poi del versetto che segue. Ma notate che nel versetto 13, alzerò il calice della salvezza, leggevamo, e invocherò il nome del Signore, secondo rigo. Qui, a te offrirò sacrifici di lode, e poi il secondo rigo, invocherò il nome del Signore. Vedete, qui si parla di un sacrificio di lode, un sacrificio di todà, todà è il ringraziamento. Dunque, non c'è dubbio, ormai a questo riguardo i salmi che già abbiamo letto ci hanno adeguatamente informati. Capacità di offrire il mio vissuto, per quanto misero sia, come già vi dicevo, per un vero motivo d'amore, fa tutt'uno con l'esercizio costante, capillare, universale del ringraziamento, sempre per la presenza altrui, per la presenza di ogni creatura che è di Dio, che è amata da Dio, che è investita da quella rivelazione d'amore che conferisce a ogni vita umana, nel contesto in cui tutto lo scenario cosmico è implicato, un valore smisurato, che sfugge a qualunque controllo, verifica, contabilità umane. E dunque io sono in grado di amare. E vedete, non sono in grado di compiere attività che sono, riservate a dei soggetti singolari, super specializzati, super attrezzati, super allenati, ma esattamente la modestia della mia carne umana, un'offerta d'amore, e dove in quel sacrificio di lode di cui si parla qui, sacrificio di todà, come altre volte è già capitato di considerare in altri luoghi, in altri momenti, o anche leggendo altri salmi, vedete che in quella todà, sostantivo che indica il ringraziamento, ma è implicito l'atto di mettere in gioco la propria esistenza umana, quel sacrificio nel quale il contenuto dell'offerta sono io stesso offerente, dove offro me stesso, consegno me stesso, e non qualcosa di diverso, qualcosa di più grande, qualcosa di grandioso, qualcosa di impressionante che sia fuori di me, ma proprio me stesso. E questo sacrificio di lode o sacrificio di todà, per dirla in maniera più aderente al testo ebraico, ma poi appunto a questo riguardo bisogna sempre anche intendersi, ecco, è proprio vero che un servo come me è un servo emancipato, è un servo liberato, è un servo messo in grado non di compiere acrobazie straordinarie riservate a potenze angeliche, ma è in grado di ricapitolare i dati oggettivi del suo vissuto e farne una offerta d'amore. Naturalmente questo implica tutta una serie di passaggi per quanto riguarda la presa di coscienza circa il mio vissuto. Ma chi sono veramente io? Ma chi sono veramente io laddove dove è la smisurata volontà d'amore di Dio che mi mette al mio posto. E mi mette al mio posto non perché pretende da me chissà quali scenografie, ma perché attende da me me stesso. Attende da me la risposta di me stesso e attende da me esattamente quel che attraverso di me diventa la testimonianza di un'obbedienza a quella corrente d'amore che raggiunge tutte le creature dell'universo. E vedete, le chiacchiere con cui io adesso mi sto esprimendo potrebbero sembrarci ancora una volta riservate, non so, a personaggi straordinari, ci vorrebbe un altro San Francesco, ci vorrebbe qualcuno di questi grandi contemplativi e testimoni dell'amore purissimo del Creatore. Beh, vedete, il nostro Salmo 116b ci viene incontro nel senso che questa è una testimonianza che riceviamo da un povero uomo come noi che ci ha creduto, che ci ha creduto. E dice: Dio ha fatto di me un credente nell'amore, un credente nell'amore. Un credente nell'amore che ricevo e un credente nell'amore che è diffuso nell'universo, un credente nell'amore che investe il vissuto di ogni altro essere umano in questo mondo, il credente nell'amore che attraverso di me è in grado di diventare manifestazione semplice ma operosa, paziente e feconda di comunione, di servizio, di benedizione. Un amore che diventa amore. E allora a te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. E quindi di nuovo il versetto 18, che già leggevamo nel ritornello precedente: adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Ed è interessante questo scenario che ancora una volta ci mette nel contesto di una realtà storica che assume la fisionomia di un popolo, ma è la moltitudine dei popoli, è la moltitudine umana, e questo non per sfuggire al concreto, ma proprio nella concretezza di quelle che sono le relazioni, il reticolo di contatti, di impegni, di servizi, di attività, di responsabilità che definiscono l'esistenza di ciascuno di noi man mano che poi avanziamo nelle tappe della vita, con tutte le variazioni del caso. Ed ecco, qui vedete c'è un'aggiunta nel versetto 19: negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Ritornello che concludeva la prima sezione, conclude la seconda, come abbiamo appena letto, ma c'è un'aggiunta. Negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Questo richiamo a Gerusalemme non ci stupisce. Ciò che alcuni commentatori del Salmo, certamente molto stimabili, fanno notare comunque che singolare è l'uso della seconda persona nel riferirsi a Gerusalemme. In mezzo a te, Gerusalemme. Gerusalemme a cui si dà del tu. C'è un'attenzione rivolta a Gerusalemme, quel tu. Gerusalemme è anche in questo caso, vedete, quella città, quella terra, quella gente, il mondo. Negli atri della casa del Signore, dunque il credente nell'amore è ancora una volta coinvolto in un itinerario, c'è una tensione. Vedete, parlare di atri significa parlare di un accesso a dei luoghi speciali che hanno sede a Gerusalemme, ma dunque c'è un itinerario di accostamento, di avvicinamento, di accesso, di ingresso, di permanenza. Gerusalemme, poi Gerusalemme è allora un sacramento del mondo intero. Vedete che qui questa attenzione dedicata a Gerusalemme in un rapporto a tu per tu, tu Gerusalemme, Gerusalemme, città, famiglia, mondo, storia, umanità presente, umanità lontana, è la realtà che mi circonda. E vedete, questa attenzione rivolta, indirizzata a Gerusalemme, sostituisce in me la delusione di quello sgomento di cui ci parlava il nostro orante inizialmente, perché c'è di mezzo la fede che mi radica in un debito d'amore, nell'esperienza di un debito d'amore per ogni creatura di Dio. In mezzo a te, Gerusalemme. E vedete, il nostro orante non sta facendo propositi di alto livello morale, registrando come nel corso della sua vita il Signore ha operato e continua ad operare per svezzarlo, per far di lui un credente nell'amore, ed ecco, radicarlo in un vissuto che sia consumato in un'offerta d'amore fino alla morte, fino a morire per un motivo d'amore, anche se non c'è da prevedere un martirio cruento, a morire per un motivo d'amore, morire in una prospettiva di comunione aperta, in una dimensione che è più universale, più ecumenica, più completa, di così non potrebbe essere, morire in una storia d'amore, per vivere, da dove tutto il nostro cammino così come si svolge dal momento che siamo stati liberati dall'idolatria, tirati fuori dalla barbarie dell'Egitto, ecco, tutto il nostro cammino è già segnato da questa identità ormai instaurata, generata in noi, per cui passati dalla morte alla vita. Per questo possiamo morire per un motivo d'amore, perché già siamo coinvolti in una relazione di vita nella gratuità dell'amore, tale per cui anche la morte rientra all'interno di quel vissuto che nella sua concretezza più oggettiva e qualche volta anche più dolorosa, ma è il contenuto della nostra offerta che celebra la gloria di Dio e rende testimonianza alla sua opera d'amore che fa di questa storia umana la storia del ritorno alla sorgente della vita. Ma fermiamoci qua e lasciamo da parte il nostro salmo 116 ed invece ritorniamo al brano evangelico che abbiamo ascoltato poco fa, nel capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo. Questo è il brano che verrà proclamato quest'anno nel momento in cui vengono poi benedette le palme e si avvia la processione. Notate l'icona qui alle mie spalle, adesso qualche piccolo richiamo. Anche nell'altra stanza c'è una riproduzione. Gesù è in viaggio verso Gerusalemme, già si concludeva così il Salmo 116b. Nei tuoi atri Gerusalemme, verso Gerusalemme, una Gerusalemme guardata, osservata, scrutata, una Gerusalemme desiderata, una Gerusalemme ricercata, una Gerusalemme visitata, una Gerusalemme amata, amare Gerusalemme, amare il mondo, amare le creature di Dio, amare in quanto sono di Dio, in quanto sono amate, amare nella continuità con il debito d'amore che ci identifica, che fa di noi dei credenti. Ecco, vedete, su Gerusalemme si vede nell'icona come il viaggio sia orientato in quella prospettiva. Se voi tenete ferma la pagina che dobbiamo leggere nel capitolo 21 e sfogliate le pagine a ritroso di qualche foglio, nel capitolo 16, versetto 21, ha avuto espressione ormai chiara, esplicita, l'intenzione di Gesù di recarsi a Gerusalemme. Ci tengo, vedete, a ragionare in questi termini, perché il Salmo che abbiamo letto in realtà trova adesso nelle pagine del Vangelo secondo Matteo la testimonianza diretta, vissuta, realizzata nella figura di Gesù. È proprio lui il protagonista di quella novità che realizza nella storia umana e nella concretezza del vissuto umano, in un cuore umano come è quello di Gesù, una testimonianza d'amore per Gerusalemme, per un popolo, per l'umanità, per il mondo. Il viaggio di Gesù a Gerusalemme non è soltanto un contesto geografico nella narrazione evangelica. Qui vedete che nel versetto 21, da allora Gesù cominciò a dire apertamente, ne parlavamo in altre occasioni, il verbo usato in greco, deknein, a dimostrare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. È la prima volta che Gesù poi annuncia la sua passione, morte e resurrezione, è il primo annuncio. E vedete, il primo annuncio, Gesù doveva andare a Gerusalemme, dimostrazione. Vedete che l'attività pubblica del Signore ha avuto inizio nel capitolo 4, versetto 16, quando Gesù cominciò ad annunciare, a dire, a insegnare, a dire, a parlare, a dire che il regno di Dio si è avvicinato. E adesso vedete la dimostrazione, qui la svolta. Per la prima volta Gesù parla espressamente di quello che succederà, di come la sua messianità, così come è stato già proclamato dai discepoli, Messia, ma Gesù ci tiene a precisare di quale messianità si tratta, ed ecco la dimostrazione. È una dimostrazione d'amore, vedete. Tutto quello che segue nel Vangelo secondo Matteo è la narrazione di come quello che Gesù ha annunciato si realizza in lui, come l'Evangelo è dimostrato nella concretezza del suo vissuto, la dimostrazione dell'amore. E vedete, questo sguardo proiettato verso Gerusalemme viene poi rinnovato nel capitolo 20, versetto 17, mentre saliva a Gerusalemme, prese in disparte i dodici e lungo la via dicevano: ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme. Vedete, qui siamo già giunti al terzo annunzio della passione, morte e resurrezione. Quello che succederà, vedete, qui non è semplicemente l'anticipo di eventi luttuosi a cui ormai Gesù va incontro, qui è la dimostrazione dell'amore, è su questo terreno che Gesù convoca i discepoli, è lungo questa strada che Gesù vuole coinvolgere i discepoli, Gesù vuol fare di loro e di noi dei credenti collocati con il proprio vissuto nella stessa corrente d'amore per cui in lui la dimostrazione è avvenuta. Vedete che qui nel capitolo 20, il versetto di 17 e poi il versetto 18 che adesso ho appena richiamato, seguono immediatamente la parabola degli operai inviati nella vigna. Quella parabola che si conclude con l'affermazione, ricordate, del padrone della vigna, che è il vero lavoratore, che dice: ma forse tu sei invidioso perché io sono buono? Forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Vedete, c'è un occhio buono, che manifestato dal padrone nella parabola, ma guarda caso, vedete, subito dopo Gesù riprende: guardiamo verso Gerusalemme, con che occhio guardate voi verso Gerusalemme? Con che occhio guarda lui verso Gerusalemme? L'occhio buono di Gesù verso Gerusalemme. E vedete, questo viaggio è l'icona, coglie nei suoi elementi essenziali proprio il viaggio nel suo momento finale, ma lo coglie tenendo conto di tutte le premesse. Ci sono anche i discepoli che seguono, vedete, in modo un po' imbarazzato, si guardano in faccia: ma dove andiamo a finire? Ma che sta succedendo? C'è quella folla che sullo sfondo di Gerusalemme si agita con anche in questo caso manifestazioni che potrebbero essere variamente interpretate. Comunque sia, ecco, tutto questo viaggio l'evangelista Matteo riesce a strutturare come rivelazione di un avvicinamento. Proprio all'inizio del brano che leggiamo domenica prossima, quando furono vicini a Gerusalemme, versetto 1 del capitolo 21, vicini a Gerusalemme. Già, vedete che in realtà tutta la narrazione evangelica, come già vi stavo suggerendo, ci invita a contemplare come sia il regno dei cieli a farsi vicino. Se voi ritornate indietro, capitolo 3, versetto 2, questo già era il messaggio proclamato da Giovanni Battista. Siamo ancora alle prese con la grande introduzione, capitolo 3 versetto 2, Giovanni Battista dice: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, si è avvicinato, si è fatto vicino. E più avanti, capitolo 4, ecco qui il versetto 17: da allora Gesù cominciò a predicare, a dire: convertitevi perché il regno dei cieli si è avvicinato, il regno dei cieli si è avvicinato. E più avanti, il capitolo 10, quando Gesù per la prima volta invia in missione i 12, ecco, capitolo 10, versetto 7, questo è l'incarico loro affidato: rivolgetevi a coloro che incontrerete, le pecore perdute alla casa di Israele, strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino, che si è avvicinato, il regno dei cieli si è avvicinato. Ma vedete, il regno dei cieli è la paternità di Dio, questo lo sappiamo ormai, nessuno più ne dubita, è la rivelazione della paternità di Dio, il regno dei cieli, è la paternità di Dio. E dunque il regno dei cieli si è avvicinato. E il viaggio di Gesù è il viaggio che realizza empiricamente, operativamente, in modo efficace questo avvicinamento della paternità di Dio. Così si rivela. E la paternità di Dio, vedete, man mano che lo stesso verbo che stiamo rintracciando nei diversi passaggi che adesso citavo viene applicato proprio direttamente a Gesù. Se voi nel capitolo 21 vedete versetto 34, qui siamo alle prese con la famosa parabola dei vignaioli, i vignaioli, ed ecco: quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il suo raccolto. Ricordate la parabola? Ma qui in realtà, quando fu il tempo, il testo in greco dice quando si avvicinò il tempo. Il tempo si avvicina, e si avvicina il tempo che è il suo, è il padrone della vigna, ma qui c'è di mezzo poi il figlio inviato che i vignaioli vorranno eliminare e che diventa la pietra scartata, a sua volta pietra di fondazione per un nuovo edificio. È il suo tempo che si avvicina, è il tempo di Gesù attraverso la parabola, i frutti della vigna. Ma più avanti ancora, vedete, arriverà il momento in cui questo verbo, nel capitolo 26, fa parte del racconto della passione che leggeremo durante la messa domenica. Ebbene, capitolo 26, se voi puntate lo sguardo sul versetto 45, siamo nel Getsemani, ricordate quello che succede nel corso di quella notte. E allora qui si avvicinò ai discepoli, in realtà in questo caso il greco dice che si venne verso i discepoli e disse loro: dormite ormai, riposate, ecco è giunta l'ora. Questo il verbo qui in greco è il verbo avvicinarsi, si è avvicinata l'ora, è il suo tempo, è l'ora sua, l'ora nella quale il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. E di nuovo, colui che mi tradisce si avvicina. Vedete, è per Gesù che si avvicina il suo tempo, il tempo dei frutti nella vigna, ma è il tempo che coincide con il rifiuto subito dal figlio che viene buttato fuori dalla vigna dopo essere stato aggredito, pietra scartata, ma si avvicina la sua ora, ossia l'ora della consegna, dove adesso vedete questa consegna viene fisicamente rappresentata mediante la comparsa del traditore. La consegna e dunque tutto l'itinerario nella narrazione del nostro evangelista Matteo è strutturato in obbedienza a questa tensione progressiva, ma sempre più coerente, sempre più precisa, per cui è il regno dei cieli che si avvicina, è Gesù che si avvicina, è Gesù che guarda verso Gerusalemme, è Gesù che dimostra come in lui l'opera dell'amore corrisponde alla paternità di Dio. È l'ora della fedeltà nell'amore, sino alla fine. Notate che nell'icona Gesù tiene in mano un rotolo mezzo aperto. Sul rotolo c'è un versetto del Vangelo secondo Giovanni. Li amò sino alla fine, il Vangelo secondo Giovanni. Li amò sino alla fine. È l'ora della fedeltà nell'amore fino alla fine. Su questo volevo insistere, perché questa è l'ora della sorpresa definitiva. Qui qui nel nostro brano evangelico vedete che abbiamo a che fare con Gesù che si avvicina ormai a Gerusalemme, Betfage, e Gesù che incarica due discepoli di procurargli un somaro, perché lui che è il Signore ne ha bisogno. Il Signore ne ha bisogno, è il versetto 3. Dunque, una sorpresa, perché il Signore è un bisognoso, bisognoso. L'espressione del genere sembra poco appropriata a colui che merita il titolo di Kyrios, di Signore. Ed invece è proprio così, la sorpresa sta esattamente in questo suo essere bisognoso, nel suo modo di presentarsi alla ricerca come un mendicante che invoca accoglienza. Vedete, è una testimonianza d'amore, è una testimonianza di amore puro, di amore libero, di amore vero, di amore che è alla ricerca di una corrispondenza d'amore. Per questo è amore, amore vero, non è, è amore spettacolare, amore che così si compiace della propria superiore capacità di prestazioni spettacolari. No, è bisognoso. Notate che in questo contesto ci sono di mezzo sempre i discepoli, discepoli che nell'icona appaiono preoccupati. D'altronde, vedete, è quel tale anonimo che ci parlava del suo tormento nel Salmo 116b, della sua sfiducia, del suo sgomento. Ogni uomo è inganno, ma qui non c'è da fidarsi. Ed ecco Gesù. Gesù che, vedete, si avvicina a Gerusalemme perché fa del suo vissuto consegnato nella condizione umana un'offerta d'amore che è dotata di una autenticità incontestabile, perché chiede di essere questa sua offerta, chiede di essere ricevuta nell'amore. Vedete che qui la sovranità di Gesù è la sovranità di colui che vuole parlare con Gerusalemme. Il Salmo 116 si conclude proprio così: a te Gerusalemme, a te mi rivolgo, a te. Vedete che qui il versetto 4 dice che questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunciato dal profeta. In realtà qui la citazione è duplice: dite alla figlia di Sion, questo è Isaia 62, ecco il tuo re viene a te mite seduto su un'asina, questo è Zaccaria. Isaia 62, il nostro evangelista, vedete, non utilizza il testo di Zaccaria che si apriva con un invito a esultare. Gerusalemme esulta perché viene a te il tuo re. E invece qui lui cita Isaia 62. Dite alla figlia di Sion, bisogna parlare a Gerusalemme. È un particolare, vedete, niente affatto trascurabile. La sovranità di Gesù è la sovranità di colui che si presenta alla ricerca di una corrispondenza d'amore, e si presenta l'autenticità di un cercatore d'amore che è allo stesso tempo debitore nell'amore. Questo amore così svezzato diceva l'orante del Salmo 116b, si chiama anche pietà, pietà. È l'amore che non vuole imporsi dall'alto, ma si offre nella concretezza del proprio vissuto e entro i limiti di una vicenda umana che espone quello stesso amore a tutte le sconfitte per essere ricambiato. Perché, vedete, è un amore che confida nell'amore. Per questo è amore vero. Per questo è l'amore sul quale, con sorpresa davvero commovente, ci dava testimonianza l'orante di quel salmo. È l'amore che crede nell'amore. Non è soltanto l'amore di chi può permetterselo, perché appartiene a un livello di dignità superiore. È l'amore che crede nell'amore, che crede nell'amore nostro, che crede nell'amore di Gerusalemme, che crede nell'amore dell'umanità, che crede nell'amore del cuore umano, che crede nell'amore. È amore vero, definitivo, corrispondente al a quello che è il dono d'amore senza limiti nel pagare tutto il prezzo calcolabile secondo criteri umani di cui ci parlava il Salmo. Ebbene, qui questo modo di fare di Gesù, questa sua sovranità è totalmente manifestata nella obbedienza. Vedete che qui c'è tra l'altro la citazione di Isaia 62 e Zaccaria 9, e tra l'altro è un particolare curioso su cui non ci sarebbe bisogno neanche di richiamare la vostra attenzione, perché Zaccaria dice: mite seduto su un'asina con un puledro, figlio di bestia da soma. E vedete, il nostro evangelista Matteo, differentemente dagli altri evangelisti che raccontano questo stesso episodio, ci tiene a precisare che nel testo di Zaccaria si parlava di un'asina e si parlava poi del puledro, tutti e due. Allora qui tutti e due vengono portati da Gesù e su di essi vengono messi i mantelli e Gesù viene messo a sedere su di loro, tutti e due. E come fa? È impossibile, vedete, una scena che diventa fisicamente incomprensibile. E tutto questo perché l'Evangelista Matteo ci tiene a precisare che l'obbedienza è completa, che veramente quello che ha annunciato il profeta adesso è avvenuto in modo così rigoroso da diventare addirittura paradossale. Come può sedersi contemporaneamente su due groppe di un'asina e poi del puledro contemporaneamente? Non è possibile. Tant'è vero, vedete, che tutti sanno che la logica del parallelismo in ebraico, quando si usano espressioni in parallelo, si intende che è in questione una sola realtà, ma la citazione deve essere letteralmente realizzata a dimostrazione di una obbedienza totale. È un debito d'amore che si esprime, vedete, per dirla adesso in modo ancora più preciso, come una forma di mitezza. Non per niente qui compare l'aggettivo praïs, mite, seduto su un'asina, e il nostro evangelista Matteo ci tiene alla citazione, ci tiene a rimarcare questa obbedienza così puntuale, così precisa fino ai minimi dettagli. È la mitezza del sovrano, ma è la mitezza dell'amore che crede nell'amore, dell'amore che si affida all'amore, dell'amore che confida nell'amore, dell'amore che si consegna, che si abbandona, che ama. Ecco, è amore. Vedete, noi siamo, questa Domenica delle Palme, alle prese proprio con una svolta determinante in tutta la catechesi evangelica. Qui il mite, Vedete, io parlo di queste cose, vedete, ben sapendo che è come prendere dimora in casa altrui, no? C'è cose che non mi riguardano, dice, allora parliamo di quello che osserviamo in casa d'altri. Ma comunque bisogna pur parlarne, perché è la catechesi evangelica che non può essere trascurata, banalizzata. Ricordate che una delle beatitudini, beati miti, capitolo 5, versetto 5, perché erediteranno la terra. Già, è così che si eredita la terra? Si eredita la terra. È così che si impara a stare al mondo? È così che si prende dimora? È così che si pianta radice? È così che si è in grado di instaurare relazioni aperte alla moltitudine delle creature di Dio nella mitezza? Già, tra l'altro è la citazione del Salmo 37, versetto 11. Vedete che nel capitolo 11, se voi per un momento ancora con pazienza ritornate indietro di un po' di pagine, capitolo 11, Gesù in un momento di esultanza, un momento di preghiera, un momento di commozione che l'evangelista qui contempla con tanta sorpresa. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, il versetto 25. Ebbene, il versetto 27 dice: tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il padre, nessuno conosce il padre se non il figlio. Dunque, tutto mi è stato dato dal padre mio. Vedete, è il mite che eredita la terra, è il figlio che accoglie tutto dal padre, tutto, la terra, tutto, il tempo, lo spazio, tutto, la carne, il sangue, tutto, i dati empirici del vissuto personale, delle relazioni, il tutto è quello che adesso Gesù sta affrontando passo passo nel corso del suo viaggio. Il tutto è Gerusalemme, il tutto è quell'impatto di cui già Gesù ci ha parlato con l'ostilità da parte di coloro che lo hanno minacciato e adesso lo attendono ma già pronti a intervenire contro di lui. Come poi sappiamo che andranno le cose, tutto riceve dal Padre. Vedete, tutto riceve in forza di una offerta d'amore che confida nell'amore laddove viene rifiutato, laddove quell'amore va incontro niente meno che a una condanna a morte. Il Vangelo della Passione, morte, resurrezione del Signore. In tutto obbedisce, è la sua sovranità, mitezza, che eredita la terra. E subito dopo, qui nel capitolo 11, vedete, versetto 28, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, conosciamo bene questi tre versetti, prendete il mio giogo. Io sono mite e umile di cuore, imparate da me, dice il versetto 28, imparate il verbo manzano nel verbo del discepolato. Dunque qui Gesù esercita il suo magistero, parla al cuore umano, in quanto fa suo il nostro giogo, la nostra fatica, la nostra stanchezza, la nostra miseria, quello che nel nostro vissuto ci limita, ci contiene fino a quello che è il limite per eccellenza, il nostro morire, ma ecco, là dove la nostra carne umana inevitabilmente va consumandosi, è lui che esercita il suo magistero, nel senso che e fa della sua mitezza la dimostrazione di come siamo amati, e siamo amati nel momento in cui siamo messi in grado di amare, siamo messi in grado di fare del nostro stesso vissuto, aggiogati insieme con lui, nella condivisione del suo passaggio in mezzo a noi, un'offerta d'amore. E vedete, adesso la sovranità di Gesù, ritorniamo al nostro brano evangelico, che chiede accoglienza, in questo modo testimonia la sua obbedienza al Padre, come già vi dicevo, la sovranità di Gesù in tutto dimostra la sua fiducia nell'amore da offrire e insieme l'amore da chiedere a ogni creatura. Tutto questo si manifesta nel suo modo di entrare. Così si esprime il nostro evangelista Matteo, e allora qualche momento ancora, perché vedete, questo ingresso avviene in due tappe secondo l'evangelista Matteo, anche questa è una caratteristica della narrazione che ci è offerta da lui, da Matteo, due tappe. Infatti vedete che versetto 10, entrato Gesù in Gerusalemme, versetto 12, Gesù entrò poi nel Tempio, in continuità, due ingressi, due tappe, un unico ingresso in realtà, due tappe. La prima tappa, la città. E qui, versetti 10 e 11, il lezionario poi si ferma qui, domenica prossima. Versetto 11, la città. E notate che adesso Gesù tace, tace. Ha detto andate a cercare il somaro è arrivato, e l'ingresso, ma Gesù non dice niente, c'è la folla che acclama, Gesù non dice niente, è un somaro, dunque l'animale non adeguato alla sovranità del guerriero che eserciterà il potere del governo, ma è esattamente il trono che corrisponde alla sua mitezza. E dunque nel silenzio di Gesù qui un terremoto. Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione, è il verbo sigim, in cui si smosse. Terremoto, si parla di un terremoto. La gente si chiedeva: ma chi è costui? E la folla rispondeva: il profeta Gesù da Nazaret di Galilea. C'è di mezzo un terremoto. Vedete che questo termine si smosse compariva nel capitolo 8. Nei versetti da 23 a 27, ricordate l'episodio della traversata del lago, e la tempesta nel Vangelo secondo Matteo si chiama terremoto. E intanto Gesù riposa, e riposa sul seno del Padre, è il suo modo di governare la tempesta, quella tempesta che è in furia sulla superficie del lago in quella occasione, è la tempesta che è in furia nell'animo umano. E quando Gesù viene svegliato, Gesù interviene e dice: ma come mai siete oligopisti? Come mai avete una piccola fede? Così leggiamo nel capitolo 8. Parla di una piccola fede. Come mai non credete ancora? Questo termine oligopistia, la piccola fede, è tipico del nostro evangelista Matteo, un uomo di poca fede, dirà più in un certo momento Gesù rivolgendosi allo stesso Pietro, come mai avete una piccola fede, come mai ancora non credete? Dove vedete, ritorniamo al nostro Salmo e a quello che poi stiamo considerando sfogliando le pagine del Vangelo secondo Matteo, come mai non credete nell'amore? Quando Gesù riposa, Gesù è addormentato, Gesù è adagiato sul seno del Padre, nella tempesta. In qualche modo sembra davvero, vedete, che c'è una tempesta esterna, le acque agitate, il vento che soffia, la pioggia torrenziale, c'è una tempesta. ma c'è una tempesta nell'animo umano e in qualche modo, vedete, è proprio il comportamento di Gesù che provoca questo terremoto, come l'ingresso nella città è un terremoto, provoca un terremoto. Vedete che più avanti nel nostro Vangelo è proprio il passaggio di Gesù attraverso la morte e il sepolcro che provoca il terremoto per eccellenza. Infatti, se voi sfogliate le pagine in avanti, in questo caso arrivate alla fine del capitolo 27, è la fine del racconto della passione, leggeremo domenica, ebbene nel versetto 51 veniamo a sapere che ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo e la terra si scosse e le rocce si spezzarono. Questo si scosse, esisti, c'è un terremoto, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono, molti corpi di santi morti resuscitarono. Più avanti nel versetto 54 centurione e gli altri con lui, sentito il terremoto, si smosse, visto quel che succedeva, furono presi da grande timore. Nel capitolo 28, Vangelo della Resurrezione, versetto 2, secondo quel che leggiamo nel nostro Vangelo secondo Matteo, ecco, vi fu un grande terremoto. Capitolo 28, versetto 2, e più avanti il versetto 4, ecco qua. Lo spavento è tale per cui le guardie tremarono, tramortite, terremotate. E vi dicevo, è proprio il passaggio di Gesù attraverso la morte e il sepolcro che provoca il terremoto per eccellenza. Così mi esprimevo. Il fatto è che il segreto di Dio irrompe nella nostra storia umana, dove nel versetto 51 del capitolo 27 leggevamo del velo che si squarcia. È il santo dei santi che è esposto adesso allo sguardo, ma è il segreto di Dio, è l'intimo di Dio, è il mistero profondo di Dio che irrompe nella nostra storia umana. Tutto ciò che esiste obbedisce a una rivelazione d'amore. Così si nasce alla fede. In forza di questo terremoto, in forza di questo passaggio, in forza di questo suo modo di avvicinarsi, questo suo modo di esercitare la sovranità nella mitezza, questo suo modo di credere nell'amore. È nel suo cuore umano, vedete, che Gesù, il Figlio, obbedisce in tutto al Padre, ed è nel suo cuore umano che Gesù crede nell'amore. Crede nell'amore. Guardando Gerusalemme, guardando il mondo, guardando l'umanità, rivolgendosi a noi. È il terremoto, vedete, in forza del quale noi nasciamo alla fede. Ritornando rapidamente al nostro brano evangelico, vedete che c'è un secondo ingresso. Versetto 12. E qui c'è di mezzo il Tempio. È vero, è entrato a Gerusalemme, poi c'è il Tempio. E adesso Gesù non tace come precedentemente, Gesù parla, anzi forse strepita, perché entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare, a vendere, conosciamo quello che succede, la citazione dei testi di Isaia e di Geremia, i profeti, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, diceva Isaia nel capitolo 56, voi ne avete fatto una spelonca di ladri, dice Geremia nel capitolo 7. Dunque Gesù sembra proprio che qui urli, un intervento strepitoso il suo, e in ogni caso, vedete, Gesù cerca la sua casa, laddove il Salmo 116 offriva la testimonianza di quell'orante che diceva io ero sgomento, io ero sfiduciato, io non ci credevo, io ero spaventato, io ero preoccupato, io volevo scappare, io scappavo di fatto. Ma noi infatti scappiamo, noi siamo dei fuggiaschi patentati, la nostra condizione umana è una condizione moltitudine in fuga dall'amore, vedete, ma in fuga dalla vita. E lui, e adesso, vedete, lui cerca casa, Gesù, cerca casa, la mia casa. Già, l'amore di colui che crede nell'amore. È così che è rivelata la paternità di Dio in lui. È così che questo suo modo di entrare, vedete, provoca il vortice di un'attrazione universale. Tant'è vero che subito dopo veniamo a sapere che gli si avvicinarono ciechi e zoppi nel tempio ed egli li curò. Poi intervengono le autorità che protestano. Tra l'altro c'è una sentenza ufficiale che proibisce ai ciechi e agli zoppi di entrare nel tempio. Sentenza esplicita, ed invece tutti gli esclusi, vedete, ben rappresentati da queste due categorie, ma tutti i naufraghi della storia umana, tutti i derelitti della terra, e quindi tutti gli uomini di poca fede, come i discepoli, quando si sono trovati a sperimentare il terremoto che provoca lo sgomento nell'animo, la sfiducia nel cuore. La delusione rispetto a qualunque progetto d'amore, ed ecco ciechi e zoppi che sono presenze che fanno parte di questo straordinario risucchio provocato dal passaggio di Gesù che entra, dal suo modo di entrare a Gerusalemme, dal suo modo di entrare nel Tempio, il suo modo di cercare casa nel Tempio, là dove è la spelonca dei ladri, nel suo modo di credere nell'amore. Noi diventiamo credenti. E poi, subito dopo, vedete, ci sono i bambini che cantano. Anche questo è un richiamo straordinario, che compare solo nel Vangelo secondo Matteo. Ciechi, zoppi, insomma, i sacerdoti, gli scribi che protestano, ed ecco bambini che acclamano, Osanna al figlio di Davide. E Gesù cita il Salmo 8, dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurato una lode. Non avete letto? Notate che questi bambini in greco sono i pedes, è lo stesso termine che era usato nel capitolo 2 a proposito di quell'episodio tragico più che mai, che è il racconto della strage degli innocenti, gli stessi della strage. E questa è la meraviglia, vedete, di cui bisogna prendere atto. Qui le autorità presenti, vedendo le meraviglie, versetto 15, che faceva i fanciulli che acclamavano nel tempio, si sdegnarono. Sì, meraviglia. Questa è la sorpresa che illumina e rivela la novità decisiva anche per noi. Per quanto ciechi e zoppi, sgomenti, sfiduciati, comunque riusciamo a interpretare il terremoto che si agita nell'animo nostro, comunque si apre la strada lungo la quale Gesù è entrato, questa strada si apre, ormai nulla e nessuno potrà più impedirci di credere nell'amore e di fare del nostro misero vissuto umano, man mano che scopriamo come in tutto e sempre siamo debitori d'amore, bene, nessuno potrà più impedirci di fare di noi stessi un'offerta d'amore per il mondo, quell'offerta che già realizza in noi, che già testimonia in noi l'avvenuto passaggio dalla morte alla vita. Lascia.